Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Italia saliranno a 15 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo estremo, con temperature fino a 15 gradi sopra la media stagionale. Ma il paese più colpito è la Francia, dove le chiamate al pronto soccorso sono aumentate del 40% e dove le infrastrutture non erano preparate per affrontare temperature di questo tipo. In serata un uomo ha ucciso un residente e un agente di polizia in un quartiere ad alta presenza ebraica a Montreal. L'aggressore è stato poi ucciso dalla polizia e per il momento non si conoscono le cause della sparatoria. Mentre in Gran Bretagna oggi si è dimesso il primo ministro Starmer, è il sesto cambio di governo del paese dal 2016. Ora il prossimo premier potrebbe essere l'ex sindaco di Manchester, Burnham. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. A Montreal, in Canada, un uomo ha sparato in un quartiere con una grande presenza di comunità e scuole ebraiche, uccidendo un residente e un poliziotto. Poi altri agenti di polizia hanno ucciso l'uomo, di cui al momento non si conosce l'identità. Sulle ragioni dell'episodio, avvenuto poche ore fa, si è esposto per il momento solo il presidente dell'Organizzazione Sionista Mondiale. È giunto il momento di agire contro il terrorismo antisemita. Mentre diversi membri del governo provinciale del Quebec hanno fatto sapere che offriranno la massima collaborazione alle autorità e che è stata già attivata un'unità di gestione della crisi. E veniamo ora al clima. Da domani saranno 15 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo estremo. Le alte temperature di questi giorni aumenteranno di nuovo mercoledì, soprattutto nel nord Italia. La cupola dell'anticiclone si trova infatti su Francia e Germania, due dei paesi più colpiti dal caldo. Molte scuole francesi oggi sono rimaste chiuse e le chiamate al pronto soccorso sono aumentate del 40%. Ora le infrastrutture stanno dimostrando la loro inadeguatezza di fronte al cambiamento climatico. Sentiamo il servizio da Parigi.
54 province su 100 in allarme rosso, non era mai successo. Una pioggia di record assoluti di temperatura e siamo solo in giugno. Più di 1.300 scuole chiuse, più di 4.000 con orari ridotti. Pochi in realtà sui 60.000 istituti scolastici del paese. La stragrande maggioranza se la cava come può. Chi con ventilatori in affitto, chi con la partecipazione di genitori volenterosi che aiutano a montare d'urgenza tende e tapparelle, chi semplicemente distribuendo bottigliette d'acqua e bombolette rinfrescanti. Il paese tenta di adattarsi come può, con iniziative locali o associative, per non dire individuali, l'arte d'arrangiarsi della cosiddetta società civile, di fronte a quella che il quotidiano Le Monde chiama nel suo editoriale stamattina un'impreparazione flagrante del governo, ma più in generale della politica e dello Stato, dalle centrali nucleari in carenza d'acqua per il raffreddamento ai treni sospesi perché le rotaie si deformano oltre certe temperature, passando per ospedali e scuole che soffocano perché né costruite né attrezzate per affrontare la canicola, ancora centri città troppo pietrificati, asfaltati, abitazioni mal isolate, a cominciare, guarda caso, dai quartieri popolari, perché il caldo è anche questione di classe. Se governare è prevedere, il rimosso, per usare un eufemismo analitico, è abissale, quando si ricorda che nell'ultima finanziaria il fondo verde per l'adattamento climatico dei comuni è stato diviso per 3, da 2 miliardi e mezzo a 800 milioni di euro. Bisogna politicizzare la canicola, titola Liberation in prima pagina, perché questa canicola, definita già storica, non perché unica e anomala, ma perché ormai ricorrente e prevedibile. La Francia è diventato un paese del sud. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
In Italia la situazione per il momento non ha raggiunto gli stessi livelli d'allarme della Francia, ma le temperature rimarranno anche di 10-15 gradi superiori rispetto alla media stagionale per qualche altro giorno. Sull'eccezionalità di questo fenomeno sentiamo il climatologo e fisico del CNR Antonello Pasini.
È particolarmente forte perché accade adesso in un momento di riscaldamento globale. Se fosse accaduta prima, ecco, sarebbe stata sicuramente più debole. Tanto più che adesso sempre di più arrivano anticicloni africani. Fino a qualche decennio fa noi eravamo abituati all'anticiclone delle Azzorre. Il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale e tropicale. Cioè c'è stato proprio un cambiamento di circolazione, insomma, appunto, parlavo prima dell'anticiclone delle Azzorre, in generale i flussi di aria venivano da ovest a est, nel 90% delle
Sì.
situazioni. Adesso, spesso e volentieri, invece ci sono flussi da sud a nord con questi anticicloni africani e poi purtroppo anche quelli da nord a sud o da nord-ovest a sud, quando se ne vanno gli anticicloni africani ed entrano le correnti più fresche dell'Atlantico, più fredde da nord. E allora succedono poi che vediamo, come dire, l'altra faccia della medaglia del riscaldamento globale, cioè quando ci sono questi contrasti termici molto forti, arrivano le piogge violente, i venti forti e quindi quelle cose che poi creano le alluvioni lampo, i disastri a cui purtroppo ormai cominciamo a essere abituati.
E passiamo ora alla Gran Bretagna. Oggi si è dimesso Keir Starmer, il primo ministro, ha lasciato il suo incarico dopo una crisi durata parecchie settimane, durante le quali ha perso il supporto del suo stesso partito. Al suo posto, nel giro di poco, dovrebbe arrivare l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Sentiamo il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
E con Starmer fanno 6 dal 2016.
The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer.
Domani cade il decennale della Brexit e il leader laburista è solo l'ultimo capo del governo britannico a dimettersi. La decisione era attesa da tempo. A maggio la sconfitta alle elezioni locali, prima lo scandalo Mandelson legato agli Epstein Files, la crisi economica e lo scarso carisma di Starmer avevano già fatto crollare la popolarità del primo ministro. Stamattina un discorso emotivo concluso da Starmer tra le lacrime con il ringraziamento alla moglie e ai figli.
I shall spend more time being the best husband I can to my fantastic wife Vic and being the best dad I can to my beautiful children.
Ma adesso si apre un nuovo capitolo con Andy Burnham, che è sceso dal nord, da Manchester, dove solo giovedì è stato eletto parlamentare per prestare oggi giuramento.
I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors.
Ha già annunciato che correrà alla leadership del Partito Laburista, che si apre ufficialmente il 9 luglio, ma potrebbe non esserci bisogno di votare. Burnham, infatti, è al momento l'unico candidato e ha la base del partito. Dalla sua parte, The King of the North, il Re del Nord, così lo ribattezzano, pronto a prendersi il partito e un paese sempre più instabile politicamente in una sola mossa.
L'ennesimo cambio alla guida del governo britannico è quindi l'ennesimo segnale di un sistema sempre più instabile che riguarda tutta la politica britannica. Sentiamo il giornalista Marco Varbello che lavora da anni a Londra.
È un'instabilità che non si era mai vista e quindi il sesto che si è dimesso è Keir Starmer, ma sono sette, visto che ormai è sicuro che entro al massimo fine agosto, ma probabilmente entro fine luglio ci sarà il nuovo, cioè questo Andy Burnham. Quindi è il settimo in un decennio in cui la vicenda Brexit ha terremotato anche la politica britannica, a cominciare dalla spaccatura nei conservatori, che di fatto sulla vicenda europea sono sempre stati due partiti, e si è visto man mano, ha vinto la ladura di chi voleva la Brexit immediata e drastica, e da lì abbiamo visto tutte le contorsioni di questi anni. I laburisti sono lì da 2 anni e fanno anche loro un cambio della guardia, questa volta non a Buckingham Palace, ma a Downing Street.
E negli ultimi anni nel Regno Unito sono aumentati gli episodi di razzismo legati a gruppi xenofobi e di estrema destra. L'ultimo episodio si è verificato negli scorsi giorni a Belfast con diversi scontri con la polizia. Come si inserisce questa tendenza nel contesto delle dimissioni di Starmer? Lo abbiamo chiesto a Guido Caldiron, giornalista del Manifesto, esperto di estreme destre.
le forze che stanno lavorando per trasformare la reazione indignata ad ogni singolo fatto di sangue, ad ogni singola violenza, in una sorta di sollevazione anti-stranieri, si possono definire a tre livelli. Cioè c'è un livello di gruppi locali che apertamente parlano di rifiuto degli stranieri. Il secondo livello è quello dell'organizzazione quasi globale ormai, che ha a che fare con i social. È un network che parte dall'Inghilterra, da Robinson, ex leader degli hooligans di estrema destra. E il terzo elemento è Nigel Farage, che fino a 2 anni fa sembrava un po' timido nel sostenere queste mobilitazioni, adesso le ha sposate totalmente, fa delle dichiarazioni che assomigliano a quelle dei neonazisti o dei gruppi radicali. Questi tre elementi, territoriale, i social e un partito politico che in qualche modo può dire non volete più questo, ci siamo noi, beh insomma diventano veramente una miscela esplosiva, tanto forse da far guardare alla situazione della Gran Bretagna in questo momento come una delle peggiori.
In Spagna è stato condannato con una sentenza molto pesante l'ex ministro José Luis Ábalos. È una figura di rilievo del Partito Socialista e le accuse sono di corruzione nelle forniture di materiale sanitario durante la pandemia. Cresce così la pressione sul premier Sánchez, il servizio da Madrid.
Ormai non passa giorno senza una decisione della magistratura contro Pedro Sánchez. Stavolta è toccato all'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, condannato per aver ricevuto tangenti per la compravendita di mascherine all'epoca della pandemia. Una condanna che tutti davano per scontata. Sánchez infatti da tempo l'aveva allontanato dal governo. A sorprendere però è stata la durezza della condanna. 24 anni di carcere per 400.000 euro di corruzione. Una delle condanne più alte nella storia della giustizia spagnola per un tipo di reato come questo. E a sorprendere anche il fatto che il grande accusatore di Ábalos, l'imprenditore che lo avrebbe corrotto, è stato condannato ad appena 4 anni con sospensione della pena per aver collaborato con la giustizia ad incastrare il ministro, un imprenditore, Víctor de Aldama, che non ha mai nascosto le sue idee politiche e che ha partecipato a manifestazioni organizzate dall'estrema destra contro Sánchez. Un quadro che fa aumentare ancora di più tra i socialisti il sospetto di una giustizia schierata contro il premier socialista. È stata invece aperta un'indagine per abuso di autorità contro il giudice che sabato scorso ha ritirato il passaporto alla moglie di Sánchez, Begoña Gómez, rinviata a giudizio per traffico di influenze nella gestione di un master universitario di cui era direttrice. Secondo il giudice, la scorta avrebbe potuto aiutarla a fuggire, una motivazione che ha indignato i sindacati di polizia e spinto il governo di Sánchez ad accusare il magistrato di persecuzione. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
L'esercito israeliano continuerà ad agire per neutralizzare le minacce e le infrastrutture terroristiche nel sud del Libano, ha fatto sapere in serata Netanyahu. Questo mentre in Svizzera proseguiranno nei prossimi giorni a livello tecnico i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Dopo l'avvio della trattativa con le delegazioni politiche, i commenti sono stati quasi tutti positivi. I nodi però rimangono. Sentiamo Emanuele Valenti.
Il Tesoro americano ha annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni al petrolio iraniano. La sospensione, concordata nel memorandum firmato la scorsa settimana, sarà in vigore per 60 giorni, il tempo che Teheran e Washington si sono date per raggiungere un accordo complessivo. Questo sviluppo, come lo stesso avvio del negoziato in Svizzera, confermano la volontà di entrambe le parti di chiudere questa crisi nonostante la variabile libanese. J.D. Vance ha detto che sono state messe solide fondamenta proprio per arrivare a quell'intesa complessiva. Anche i mediatori, Pakistan e Qatar, hanno parlato di progressi importanti. Gli iraniani hanno fatto più o meno lo stesso, oltretutto con riferimento al Libano, dove per il secondo giorno consecutivo la tregua delicatissima tra esercito israeliano ed Hezbollah sembra tenere. Ma lo stesso Vance è rimasto su questo sul vago. Siamo per il rispetto della sovranità del Libano, ma anche per la sicurezza di Israele. Il vicepresidente americano ha poi parlato del ritorno a breve in Iran degli ispettori della IEA. Il nucleare, con Libano e Hormuz, è la variabile più delicata di questa partita. I mediatori hanno annunciato l'apertura di canali di comunicazione costanti per evitare incidenti e incomprensioni. La Cina ha commentato positivamente l'avvio dei negoziati. Pechino è contenta perché l'avventurismo di Trump ha mostrato chiaramente a tutti i limiti degli Stati Uniti al momento di proiettare ancora la loro potenza all'esterno.
Un operaio di 62 anni è morto questa mattina alle 7 dopo essere caduto nel vuoto da un cantiere edile in provincia di Napoli, dove era in corso un abbattimento di un edificio. L'uomo avrebbe avuto un infarto. In provincia di Pistoia, l'autista di un camion è morto stamattina in un incidente. Il tir si è girato su un fianco andando a sbattere con un albero al limite della strada. La pagina Morti di lavoro conta al 21 giugno 546 morti, 34 in più del 2025. Siamo in chiusura, arriva la prima nomina sul piano casa del governo. Il commissario per le case popolari sarà Felice Squitieri, architetto vicino alla Lega per la quale ha svolto diversi incarichi, soprattutto a Roma e nel Lazio. Seguirà il primo asse del piano, la ristrutturazione di 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sarà affiancato da società Milano Cortina e Invitalia. Oggi è stata approvata la fiducia alla Camera e ora passa al Senato il decreto che contiene il piano, che scade il 6 luglio. Domani a Roma ci sarà una manifestazione dei sindacati inquilini davanti alla Camera. Manca la nomina del commissario, che invece dovrà seguire la parte dei fondi ai privati per edilizia a prezzi calmierati. 40.000 alloggi in 10 anni, la parte più ingente dei finanziamenti, quella che necessiterebbe di maggior monitoraggio pubblico. Sono state alcune associazioni di costruttori a sottolineare il rischio che ci sarà un grosso interesse di fondi finanziari. Sentiamo Chiara Davoli, sociologa, ricercatrice sul diritto all'abitare.
C'è questo un po' accentramento anche di controllo, di potere in mano di questo commissario straordinario, che ha facoltà di derogare a quasi tutte le leggi, soprattutto le leggi di tipo urbanistico, all'esclusione chiaramente delle leggi sull'antimafia, i vari vincoli ambientali, i vincoli europei, però insomma anche qui il commissario può andare in deroga. Un altro aspetto secondo me importante è che oggi potranno collaborare anche società miste, dove i privati hanno quote rilevanti, non solo, anche se il pubblico deve mantenere le quote maggioritarie. E quindi questo piano sembra proprio costruito per fare in modo che il pubblico in qualche modo organizzi e prepari il mercato per attrarre questi capitali privati. Noi consideriamo una cosa fondamentale anche il fatto che c'è anche un vincolo di 30 anni, cioè sui prezzi calmierati i privati che andranno magari a rispondere a questi bandi dopo 30 anni questo vincolo decade, e quindi il 70% di alloggi a prezzi calmierati può assolutamente aumentare la quota di alloggi solamente destinati appunto al mercato privato. Quindi chi perde i requisiti rischia comunque di fatto la perdita di possibilità di rimanere in questi alloggi.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.